Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica? Paolo ai Santi di Tessalonica, nella sua prima epistola, ha scritto quanto segue al capitolo 4. Leggerò a partire dal versetto 13 fino alla fine, poi prenderò dal capitolo 5, cioè dal capitolo successivo, alcuni versetti. Or fratelli, così dice l'Apostolo Paolo, or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché, questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro, come d'altronde già fate. Dunque, l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente ai Santi di Tessalonica, in questo caso bisogna dire che lui chiaramente è colui che ha scritto l'epistola, però lui parlava praticamente assieme a Silvano e Timoteo, perché notate come dice: oh fratelli, non vogliamo. Dunque questi tre nostri fratelli, che si chiamavano Paolo, Silvano e Timoteo, e che erano tutti e tre apostoli, ci hanno detto, perché queste parole sono tuttora rivolte a tutti noi, quantunque furono scritte alla chiesa di Tessalonica, sono rivolte a tutti i santi di qualsiasi epoca, di qualsiasi città e nazione. Or fratelli, dice, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono. Innanzitutto, chi sono quelli che dormono? A chi si riferisce qua? Si riferisce ai coloro che sono morti in Cristo. Infatti poi vedete che più avanti parla di coloro che sono morti in Cristo e che risusciteranno prima. Ora, come mai l'Apostolo Paolo descrive quelli che sono morti come persone che dormono. Lo vedete infatti che ritorna ad usare, cioè a chiamare praticamente persone che dormono, quelli che sono morti, infatti dice anche quelli che si sono addormentati, vedete, al versetto 14. E al versetto 15 parla ancora di quelli che si sono addormentati. Perché quelli che sono morti vengono definiti persone che si sono addormentate o persone che dormono? Forse perché una volta morti non si è più consapevoli di nulla e si vive in un, diciamo, senza alcuna consapevolezza di dove si è nell'aldilà? Questa dottrina è sostenuta da diversi, è chiamata la dottrina il sonno dell'anima. Quelli che la sostengono praticamente che cosa dicono? Dicono che il fatto che la Bibbia parla dei morti come persone che dormono vuol dire che non sono assolutamente coscienti, non sono più coscienti di nulla. Per cui quando muoiono le persone entrano in uno stato di incoscienza fino alla resurrezione. Ma può essere mai che la Scrittura voglia dire questo? No, fratelli, non può essere. La Scrittura infatti cosa afferma? Afferma che esiste una esistenza cosciente per coloro che muoiono dopo la morte. Cioè, coloro che muoiono sono pienamente consapevoli di dove sono e di cosa vedono e di cosa sentono. Ora, qui naturalmente mi voglio soffermare su quelli che si sono addormentati nel Signore, di coloro quindi che sono morti in Cristo. Ora, sono morti, quindi il loro corpo è rimasto sulla terra, ha visto la decomposizione, ha visto la corruzione, e quindi da questo punto di vista cosa possiamo dire? Che il corpo di quelli che sono morti in Cristo, il corpo è tornato alla polvere. Il corpo. Ma l'essere umano non è formato solo dal corpo, è formato anche dallo spirito e dall'anima. Ora lo spirito torna a Dio che l'ha dato, l'anima continua a vivere. L'anima continua a vivere in un luogo che per coloro che muoiono in Cristo è un luogo di conforto, un luogo di riposo che si chiama paradiso o regno dei cieli. Là vanno infatti le anime di coloro che muoiono o che sono morti in Cristo e quindi salvati, riconciliati con Dio. E questo è dimostrato dal fatto che nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, dice Giovanni: quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora, ma vi pare che costoro che sono morti in Cristo, vi pare che avessero una esistenza, diciamo, incosciente, o comunque... Vi sembra che da quello che dice qui l'Apostolo Giovanni, vi sembra che i morti in Cristo, nell'aldilà, non sono assolutamente coscienti o comunque che quando muoiono non sono più coscienti di nulla? A me non pare. A me pare invece che essi sono in cielo e che possono ricordare, possono parlare. E in cielo si riposano. Infatti vedete che fu loro detto a queste anime che si riposassero ancora un po' di tempo, quindi erano già nel riposo, si stavano già riposando, Però diciamo, fu loro detto che si dovevano riposare ancora un po' di tempo fino a un determinato, fino a un termine fissato dal Signore. Il termine qui, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Quindi l'esistenza dopo la morte per coloro che sono in Cristo, coloro che sono morti in Cristo, è un'esistenza cosciente. Cosciente, fratelli, sì, perché l'anima continua a vivere in cielo, con il Signore. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva che il vivere Cristo, morire guadagno, lui aveva il desiderio di dipartirsi dal corpo e andare con il Signore, andare ad abitare con il Signore, perché è cosa di gran lunga migliore. Dunque, stabilito che questo dormire non significa che i morti in Cristo non sono consapevoli nell'aldilà, non significa che non stanno vivendo un'esistenza ultraterrena. Allora dobbiamo capire perché appunto si parla dell'atto del morire, cioè quando una persona muore si dice che si è addormentato. E quindi la scrittura descrive coloro che sono morti come appunto persone che dormono. Perché in effetti quando una persona muore, quindi quando rende lo spirito, pare che dorma, pare che si, nel momento in cui egli spira, rende lo spirito, pare che si addormenti in quel momento. E quando si vede il suo cadavere, in effetti pare che quella persona stia dormendo. È proprio così. E vi ricordate Gesù come descrisse il fatto che Lazzaro era morto? Ora, Lazzaro era morto a tutti gli effetti, eppure Gesù ai suoi discepoli, quando appunto decise di andare a risuscitarlo, cosa disse? Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Vedete? Il Signore ha parlato di una persona che è morta come di una persona che dorme, ma dice io vado a svegliarlo. Allora vedete, i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormir del sonno. Vedete? Dunque vedete che la scrittura conferma la scrittura. Lazzaro si era addormentato, ma egli era morto. E Gesù infatti poi, quando andò da Lazzaro, lo risuscitò, lo risvegliò dai morti. Dunque, ecco spiegato l'uso di queste espressioni nella parola del Signore. Quelli che dormono, quelli che si sono addormentati. Quindi badate bene a non lasciarvi ingannare da coloro che sostengono il cosiddetto sonno dell'anima. L'anima dell'uomo, fratelli, ribadisco, non dorme. L'anima dell'uomo, di colui che muore in Cristo, è pienamente consapevole, esattamente come erano consapevoli di dove erano e cosa stavano facendo quelle anime che appunto vide Giovanni sotto l'altare. Le vide sotto l'altare. L'altare dove era? Dov'è? In cielo. Vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi, quindi erano stati uccisi, sì, il loro corpo era rimasto sulla terra, però la loro anima, vedete, era in cielo, parlavano, avevano un ricordo, quindi la memoria. Dunque, vedete, fratelli del Signore, la scrittura è chiara a tale riguardo. Quando i santi muoiono, vanno in cielo con il Signore, vanno in cielo con il Signore, chiaramente con la loro anima e non con il loro corpo. Il loro corpo rimane sulla terra in attesa della resurrezione, o meglio, di essere risvegliati, da questo sonno, chiamiamolo così, d'altronde sono chiamati quelli che si sono addormentati. Per usare appunto l'espressione biblica. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, gli apostoli non volevano che i santi fossero nell'ignoranza circa quelli che dormivano, quindi circa quelli che erano morti in Cristo, perché erano spariti dalla faccia della terra, erano spariti. Noi infatti vediamo che coloro che muoiono in Cristo non ci sono più in mezzo a noi, spariscono dalla faccia della terra, non vivono più assieme a noi. Ma vedete, gli apostoli hanno voluto incoraggiare in questa maniera i santi e consolarli, ricordandogli che esiste una resurrezione a venire, perché appunto coloro che sono morti in Cristo è stato stabilito da Dio che risusciteranno. Allora ecco perché l'apostolo qui dice: non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Perché vedete, quelli che non hanno la speranza della resurrezione praticamente sono contristati, ma noi abbiamo la speranza della resurrezione, quindi non possiamo essere contristati, e dunque è bene che i santi sappiano quello che aspetta i morti in Cristo. Li aspetta la resurrezione, cioè con la morte non finisce tutto. Innanzitutto perché i morti in Cristo vanno col Signore in cielo. Ma poi verrà il giorno in cui i morti in Cristo recupereranno il corpo che hanno perduto. E infatti in quel giorno ci sarà il ricongiungimento del corpo e dell'anima. Dunque, vedete, l'ignoranza di questa speranza, diciamo, o comunque non avere questa speranza, chiaramente è fonte di tristezza, ma anche ignorare questa speranza è fonte di tristezza. E gli apostoli non volevano che i santi fossero contristati come quelli che non hanno speranza. Allora gli ha fatto sapere che i morti in Cristo risusciteranno. Perché? Perché Gesù è risorto, fu morto ma è risuscitato. Quindi, come noi crediamo che Dio risuscitò il nostro Signore Gesù Cristo, perché Gesù è risuscitato, così pure quelli che si sono addormentati o coloro che sono morti in Cristo, anche loro saranno risuscitati da Dio. Saranno risuscitati da Dio. Ma d'altronde, fratelli, se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di fra tutti gli uomini. Noi speriamo, diciamo, abbiamo la speranza della vita futura, comprendete? Noi abbiamo quindi la speranza che ci sarà una resurrezione dei morti in Cristo, una resurrezione dei giusti, perché i morti in Cristo... Quando parliamo della resurrezione dei morti in Cristo, parliamo della resurrezione dei giusti. Dunque, dice l'Apostolo, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, e noi lo crediamo, fratelli, lo crediamo fermamente che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti. E si fece vedere dai suoi discepoli, si fece vedere da molti, per 40 giorni, considerate. Dopo fu assunto in cielo, alla destra di Dio, alla destra della maestà. Quindi noi lo crediamo questo, questa è la verità, fratelli. Il corpo di Gesù non è rimasto, dopo il terzo giorno, non è rimasto nel sepolcro, perché è stato risuscitato. È stato risuscitato, il Signore Gesù è veramente risuscitato ed è apparso. quelli che sono stati testimoni della sua resurrezione ce lo hanno raccontato, ce lo hanno detto chiaramente, ce lo hanno detto chiaramente che Gesù è risorto, quindi noi lo crediamo fermamente questo e lo proclamiamo. Molti non credono che Gesù è risorto perché credono che Gesù fosse morto apparentemente, cioè subì una morte apparente. Ma quale morte apparente? La morte di Gesù fu una morte reale. Gesù rese lo spirito. Mentre era sulla croce, Gesù rese lo spirito. E difatti morì. Ma Dio lo risuscitò il terzo giorno, fratelli nel Signore. Considerate quello stesso uomo che morì sulla croce, là in mezzo a due malfattori, e che fu, il cui corpo fu seppellito, il terzo giorno uscì dal sepolcro mediante la potenza dell'Iddio onnipotente. Non rimase nel sepolcro. Il sepolcro che accolse il corpo di Gesù, infatti, è vuoto, fratelli e signori. Quindi questo cosa ci fa capire? Questo ci fa capire che come Dio risuscitò Gesù, così pure e risusciterà anche quelli che sono di Gesù e che sono morti. Perché comunque sia, anche se sono morti, sono di Gesù. Perché non è che la morte separa colui che è di Cristo da Cristo. No, fratelli, la morte non può separare. Non ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Noi continuiamo ad essere di Cristo anche dopo morti. Siamo con Lui. I morti in Cristo sono con Cristo. E non può essere altrimenti. Non può essere altrimenti. D'altronde, altrimenti perché gli apostoli avevano veramente il desiderio di dipartirsi dal corpo. Ma se non fossero andati con Gesù, ma perché sarebbe stato un controsenso avere questo desiderio? Ma loro avevano questa piena fiducia che essere assenti dal corpo significava essere presenti con il Signore, abitare con il Signore. Dunque, vedete, fratelli del Signore, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso Lui, cioè i morti in Cristo. I morti in Cristo risusciteranno, fratelli, nel Signore. Risusciteranno, in risurrezione di vita, perché poi c'è anche l'altra resurrezione, che è la resurrezione di condanna, di giudizio per gli ingiusti. Ma quella avverrà in un'altra circostanza, perché qui stiamo parlando della resurrezione dei giusti che avverrà al ritorno del Signore Gesù dal cielo, mentre la resurrezione degli ingiusti avverrà dopo il millennio. Il millennio è il regno millenario che Gesù, quando tornerà, instaurerà sulla faccia della terra. E appunto coloro che sono di Cristo regneranno con Cristo, i santi regneranno con Cristo sulla terra. Allora, vedete, infatti l'Apostolo Paolo poi dice, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, quel poiché, guardate, qui ci sono due poiché. Cioè, prima dice, poiché se crediamo che Gesù, poi dice, poiché questo vi diciamo per parola del Signore. È chiaro, perché in questa maniera l'Apostolo Paolo spiega quello che ha detto in precedenza, poiché questo vi diciamo per parola del Signore. In altre parole, lui spiega che cosa significa che quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Perché, dice, noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Ricordatevi che il discorso di Paolo era concentrato su coloro che si sono addormentati. Infatti vedete che lui ci tiene a precisare che i santi che saranno viventi quando Gesù ritornerà alla venuta del Signore non precederanno quelli che si sono addormentati. Quindi questo significa che i morti in Cristo, infatti, cosa c'è scritto? Che risusciteranno i primi. E dice l'Apostolo Paolo quando questo avverrà. Avverrà la venuta del Signore, cioè il giorno che il Signore verrà, il giorno che Lui stesso scenderà dal cielo. Scenderà dal cielo, perché Lui è in cielo, come vi ho detto poco fa, la scrittura afferma che Gesù è stato assunto in cielo, alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ma Dio ha stabilito che a suo tempo il Signore stesso, fratelli, quello stesso Gesù che fu assunto in cielo dopo 40 giorni, dico, quello stesso Gesù tornerà. Tornerà scendendo dal cielo. Vi ricordate infatti che cosa dissero quei due uomini vestiti di bianco che apparvero ai discepoli del Signore sul monte mentre Gesù stava salendo in cielo, eh? Mentre Gesù se ne andava in cielo, pensate, questi avevano gli occhi fissi in cielo. Allora c'è scritto così: mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi chi scenderà dal cielo? Quello stesso Gesù che salì in cielo. Lo stesso Gesù, fratelli, il Signore stesso, il Signore della gloria, colui che morì e risuscitò dai morti, colui che fu assunto in cielo e che videro andare in cielo, i suoi discepoli lo videro proprio andare in cielo, quello stesso Gesù, fratelli, un giorno scenderà dal cielo, scenderà dal cielo, quello stesso Gesù, perché lui verrà nella medesima maniera che fu visto andare in cielo, vedete? Nella medesima maniera, è salito in cielo e scenderà dal cielo, fu visto salire in cielo e sarà visto scendere dal cielo, scenderà dal cielo sulle nuvole, fratelli, egli verrà, egli viene con le nuvole del cielo, verrà, verrà. Sulle nuvole, fratelli, così è scritto, così è scritto. Dice: allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Vedete? Sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Quindi scenderà dal cielo Gesù, fratelli. Quello stesso Gesù che i discepoli videro salire in cielo. E scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo, quindi con una voce potente, e con la tromba di Dio. Già, pure la tromba di Dio. Perché? Perché, fratelli, la tromba di Dio? Perché ci sarà un suon di tromba. Un gran suon di tromba! Perché è scritto che il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti da quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Ecco a cosa servirà la tromba di Dio. Praticamente a radunare gli eletti del Signore dovunque si trovano sulla faccia della terra. Pensate, con un gran suono di tromba Gesù manderà i suoi angeli, perché gli angeli sono al servizio del Signore, e li manderà a radunare, a raccogliere i suoi eletti, quelli che lui ha scelto fin dal principio a salvezza. Già, sono chiamati gli eletti, quindi c'è qualcuno che li ha eletti, qualcuno che li ha scelti. È il Signore. Vi ricordate Gesù cosa disse ai suoi: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Questo ci consola grandemente. Quando ci, quando ci penso e dico, Signore, veramente, sei stato tu a sceglierci, sei stato tu a eleggerci, non siamo stati noi a scegliere il Signore, è Lui che ha scelto noi, ecco perché siamo gli eletti. Non è che noi ci siamo autoeletti, ci ha eletti il Signore, fratelli! Ah, non mi stancherò mai di predicare sul proponimento dell'elezione di Dio. Ma come ci si può stancare di predicare sul proponimento dell'elezione di Dio, eh? Come ci si può stancare? Ma come ci si può stancare quando da esso dipende la nostra salvezza? Se noi oggi siamo salvati, lo dobbiamo appunto al proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Questo proposito che Dio ha formato in se stesso avanti secoli, prima della fondazione del mondo, il proposito di salvarci. Infatti ci ha eletti in Cristo, ci ha scelti a salvezza. Ecco perché, vedete, anche in merito al ritorno del Signore dal cielo, o la sua discesa dal cielo, la sua venuta al cielo, che cosa si parla? Di che cosa si parla? Dei suoi eletti, dei suoi eletti, fratelli nel Signore, di quelli che Lui ha eletti. Quale veramente, quale grazia abbiamo ricevuto, fratelli, quale grazia, quale meravigliosa grazia abbiamo ricevuta, quella di essere stati eletti e quindi quella di essere gli eletti del Signore, fratelli. E dunque il Signore stesso scenderà dal cielo con la tromba di Dio, con il gran suon di tromba manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti dai quattro venti all'un capo all'altro dei cieli. Allora che cosa succederà? Questo raduno in cielo, questo raduno in cielo che ci sarà e come se ci sarà. Allora saranno radunati i morti in Cristo, che risusciteranno i primi, e poi quelli che saranno trovati viventi, che diciamo appunto saranno trovati viventi sia al ritorno, alla venuta del Signore. Allora, i morti in Cristo risusciteranno i primi. Chiaramente i viventi che non passeranno la morte saranno trasformati dalla potenza di Dio. Certo che saranno trasformati. Anche loro, infatti, anche loro riceveranno un corpo immortale, esattamente come lo riceveranno i morti in Cristo quando risusciteranno. Infatti, l'apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Corinto? Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Vedete dunque, fratelli nel Signore, i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi i viventi saranno mutati. Certo, anche i morti in Cristo saranno mutati, ovvio, perché vedete come dice l'apostolo: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Quindi il mutamento avverrà sia per i morti che per i viventi. Però chiaramente nel caso di quelli che sono morti in Cristo si deve parlare di resurrezione dai morti. Quindi i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Vedete, assieme saremo rapiti sulle nuvole, assieme, cioè i viventi mutati, i morti in Cristo risuscitati, tutti assieme saremo rapiti sulle nuvole. È meraviglioso, fratelli, pensare che saremo rapiti sulle nuvole. È meraviglioso, meraviglioso, a incontrare il Signore nell'aria. Quindi ci sarà un incontro con il Signore nell'aria, un raduno, no? Infatti è chiamato il nostro adunamento con Lui. Pensate, il nostro adunamento, Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, che giorno glorioso che sarà, quando tutti i santi, tutti gli eletti, saranno radunati, saranno radunati dal Signore a incontrarlo in cielo, un giorno glorioso, meraviglioso, e così saremo sempre col Signore. Vedete, quindi, saremo sempre col Signore anche col nostro corpo, perché è chiaro che fino a quel momento i morti in Cristo sono stati con il Signore in cielo, ma dal momento che saranno risuscitati, saranno sempre col Signore anche con il loro corpo. È fondamentale, fratelli del Signore, considerare che il nostro corpo, cioè il corpo di quelli che muoiono in Cristo, va perduto in un certo senso, no? Va perduto perché? Perché torna la polvere, sei polvere, in polvere ritornerai. Quindi, in un certo senso, vedendo la corruzione, chiaramente tornando alla polvere, sparisce, va, usiamo questa espressione, sparisce. Però sparisce semplicemente per un tempo determinato da Dio, non è che sparisce per sempre, appunto perché ci sarà la risurrezione. Eh sì, fratelli, ci sarà la risurrezione. Quello stesso corpo che ha visto la decomposizione, il Signore lo risusciterà, lo riporterà in vita. Lo riporterà in vita, fratelli. E con quel corpo, i santi che sono morti vivranno appunto per sempre col Signore, con quel corpo risuscitato. E naturalmente il corpo invece di coloro che saranno trovati viventi al ritorno alla venuta del Signore, anche quello chiaramente avrà le medesime caratteristiche, perché anche quello sarà un corpo potente, immortale, glorioso, simile al corpo del nostro Signore Gesù. La differenza sta che appunto i viventi non vedranno la morte. In quel giorno, fratelli, dico in quel giorno, avverrà la redenzione del nostro corpo. E sì, perché quando noi diciamo che siamo stati salvati in speranza, o meglio, quando la scrittura dice questo, perché lo dice Paolo ai santi di Roma, intende proprio questo. Cioè che noi praticamente aspettiamo la redenzione del nostro corpo o la salvezza del nostro corpo. Perché il nostro corpo è un corpo debole, mortale. Soggetto al disfacimento, alla corruzione. Infatti, cosa dice l'Apostolo? Gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quindi, vedete, noi ancora la redenzione del nostro corpo non l'abbiamo vista, ma la speriamo. Noi abbiamo la speranza che essa avverrà, si compirà. Perché dice l'Apostolo Paolo? Poiché noi siamo stati salvati in speranza, o la speranza di quello che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Che cos'è che speriamo noi? Qualcosa che non vediamo, appunto la redenzione del nostro corpo, che si compirà appunto quando Gesù scenderà dal cielo. E i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulla nuvola. Ecco, in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo. Perché? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, avverrà che questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità, che questo mortale rivestirà immortalità. Vedete? È una cosa meravigliosa sapere questo, fratelli, perché noi adesso chiaramente, se consideriamo il nostro corpo, lo vediamo come un corpo mortale, d'altronde è chiamato così, soggetto alla morte, però quando Gesù scenderà dal cielo, quando egli ritornerà, noi otterremo un corpo immortale, un corpo simile a quello del nostro Signore Gesù, che non muore più. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Questa è una cosa meravigliosa, questa è una cosa gloriosa. Ecco perché, fratelli, il nostro corpo dobbiamo conservarlo in santità ed onore, eh? Come dice la Sacra Scrittura. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, e va conservato in santità ed onore, perché questo corpo è destinato a vivere eternamente col Signore, trasformato naturalmente, ma a vivere eternamente con il Signore. Eh sì, perché un giorno sarà reso corpo immortale. E se sarà reso corpo immortale, non morirà più. Quindi vivremo per sempre con il Signore, con un nuovo corpo, eh? Un nuovo corpo, simile al corpo del nostro Signore Gesù. Dunque, consoliamoci gli uni gli altri con queste parole, perché sono parole che danno tanta consolazione, perché viviamo in un mondo di tenebre, forse alcuni lo hanno dimenticato, questo è un mondo di tenebre, questo è un mondo malvagio, questo è un mondo dove il giusto viene contristato dalle menzogne degli empi, dalle opere degli empi, dalle ingiustizie degli empi, empi di cui una parte sono anche in mezzo alla Chiesa, eh? Perché degli empi si sono intrusi fra noi, e questi empi prendono piacere a contristare il cuore del giusto con le loro menzogne. Ma noi ci consoliamo a vicenda, fratelli nel Signore, eh? E queste, con queste parole voglio consolarvi. Sono fonte di consolazione per me, sono fonte di consolazione per voi. E quindi consoliamoci, fratelli nel Signore, consolatevi a vicenda con queste parole sante degli apostoli. Appunto, dicevo, noi siamo contristati, sì, contristati. Certo, diceva Paolo, contristati eppure sempre allegri, perché poi alla fine, fratelli del Signore, sì, possiamo essere contristati quanto vogliamo, però alla fine la gioia della salvezza è dentro di noi, sapete, diceva Paolo, infatti contristati eppure sempre allegri, sembra una contraddizione, ma non lo è, perché da un lato certo veniamo contristati in tante maniere, però dall'altro dentro di noi c'è una gioia che non svanisce mai. C'è una gioia ineffabile e gloriosa che non si diparte mai. Eh? Dentro siamo sempre contenti, è come la pace del Signore, non va mai via. Certamente non va mai via nei cuori di coloro che temono il Dio e osservano i suoi comandamenti, come anche la gioia del Signore. Però sapete, siamo fatti di carne e ossa e abbiamo bisogno di consolarci a vicenda, fratelli, non solamente di riprenderci, di ammonirci, di esortarci, ma anche di consolarci a vicenda, perché chi è che di noi veramente non viene contristato? Ma chi non patisce un momento di abbattimento? E allora c'è bisogno di consolarci, fratelli. Consoliamoci, fratelli, nel Signore a vicenda, perché noi dobbiamo farlo, fratelli, dobbiamo farlo. Abbiamo delle parole, diciamo, di consolazione da usare tra di noi per tirarci su, insomma, perché c'è bisogno, sapete, perché c'è chi ci butta giù, però c'è chi vuole anche che noi ci tiriamo su, e con queste parole di consolazione ci tiriamo su, grazie a Dio. E quindi io vi esorto, quando parlate tra di voi, o al telefono, quando vi radunate, o quando siete in macchina tra di voi, insomma, quando siete assieme, consolatevi, fratelli, con queste parole, con queste sante parole scritte nella parola di Dio. nella parola di Dio. Ma vi rendete conto che il Signore ci ha dato anche delle parole che ci trasmettono una grande consolazione? Sapete, la scrittura ci riprende, ci ammonisce, ci educa, ci ammaestra, però anche ci consola, le scritture ci consolano. E queste parole degli apostoli sono scritture sacre, sono parole sacre, fratelli, sono parole dell'Iddio vivente e vero. Infatti vedete cosa ha detto l'apostolo: questo vi diciamo per parola del Signore, per parola del Signore. Queste sono parole del Signore. Gli apostoli ci hanno trasmesso la parola del Signore. Quindi questa non è parola d'uomini, è la parola del Signore. E guai a coloro che l'adulterano, guai a coloro che la contorcono, guai a coloro che l'annullano, pagheranno caramente la loro stoltezza, la loro veramente scelleratezza, perché di scelleratezza si deve parlare. Alcuni non hanno capito che la parola dell'Iddio vivente e vero è una parola pura da ogni scoria, non vi si deve aggiungere nulla, non vi si deve togliere nulla. Guai a coloro che aggiungono o tolgono o modificano, manipolano. Fratelli nel Signore, che il timore di Dio vi accompagni sempre, che siate dei timorati di Dio, temete l'Iddio vivente e vero, temete la sua parola, e se qualcuno, incontrate qualcuno, voi vedete che contorce la parola del Signore, che non ha nulla, ammonitelo, ricordandogli appunto che questa è la parola dell'Iddio vivente e vero. Dunque, fratelli, noi aspettiamo quel giorno, lo aspettiamo. Mi piace ricordare quello che dice lo scrittore agli ebrei, mi piace ricordare quando dice che Gesù apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Già, vedete, noi l'aspettiamo per la nostra salvezza, certo, appunto, di cosa vi ho parlato prima, della redenzione del nostro corpo. Ecco appunto questa salvezza di cui parla lo scrittore agli ebrei, che cos'è? La salvezza del nostro corpo, fratelli, la salvezza del nostro corpo. Quindi Gesù apparirà dal cielo, scenderà dal cielo, verrà il Signore sulle nuvole del cielo, nel giorno stabilito da Dio, che noi non conosciamo. Sappiamo che quel giorno si avvicina, e sappiamo anche che cosa deve avvenire prima di quel giorno. Lo dice l'apostolo Paolo: fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ora, fratelli, vedete che ci sono degli eventi ben specifici che devono sopraggiungere, che devono arrivare prima della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, al nostro adunamento con Lui, che appunto assieme formano il giorno del Signore, sono definiti il giorno del Signore. Ora, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, quindi l'abbandono della fede da parte di molti, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, quindi l'anticristo. Ecco dunque che noi sappiamo che cosa dovrà accadere prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo, prima del giorno in cui appunto ci sarà la redenzione del nostro corpo. Dunque, l'insegnamento secondo il quale Gesù può tornare o può venire in qualsiasi momento è sbagliato, è falso, altrimenti gli apostoli ce l'avrebbero detto che Gesù poteva venire in qualsiasi momento. Quale occasione migliore per l'apostolo Paolo di dire ai santi di Tessalonica questa cosa? Invece no, vedete che l'apostolo Paolo ha messo degli eventi ben precisi prima del ritorno del Signore. Sono la venuta dell'apostasia e la manifestazione dell'uomo del peccato. Quindi Gesù ritornerà solamente dopo che sarà venuta l'apostasia e sarà manifestato l'uomo del peccato. È molto semplice il discorso, fratelli. Dunque, cosa significa questo? Significa che il cosiddetto rapimento segreto è falso, totalmente falso, senza alcuna base biblica, fratelli. Non solamente perché è falso che Gesù può tornare in qualsiasi momento, perché ve l'ho dimostrato che Gesù ritornerà solamente dopo che sarà avvenuta l'apostasia e sarà stato manifestato l'uomo del peccato, ma è falso anche perché questo cosiddetto rapimento segreto dice che quando Gesù ritornerà a prendere i suoi, verrà in maniera segreta, quindi lo vedranno solo i suoi e nessun altro. E questo è falso, perché la Sacra Scrittura dice che ogni occhio lo vedrà. Quando vi ho letto prima le parole di Gesù, le avevo lette da Matteo, le parole: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo. Notate, tutte le tribù della terra. Cosa succederà? Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo. Dunque ogni occhio lo vedrà. Non è che lo vedranno solamente coloro che saranno redenti dal Signore. Non lo vedranno solo i giusti. È così, fratelli del Signore, questo dice la Sacra Scrittura, e noi ci dobbiamo limitare a quello che dice la Sacra Scrittura, quindi lo vedranno tutti nel mondo, sì, lo vedranno tutti, è un giorno glorioso, un giorno unico nella storia, così Dio ha stabilito. E quindi vedete, fratelli del Signore, che il cosiddetto rapimento segreto non ha alcun fondamento biblico. Peraltro, il fatto che prima della venuta del Signore Gesù si dovrà manifestare l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'anticristo. Questo significa che i santi subiranno la persecuzione per mano dell'anticristo, per mano della bestia. Infatti, voglio ricordarvi che nel libro dell'Apocalisse c'è scritto quanto segue al capitolo 13. Che alla bestia che sale dal mare le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Vedete, fratelli del Signore, chi sono i santi? Sono appunto i santi che saranno sulla terra quando sarà manifestato l'anticristo, e molti santi saranno messi a morte, non tutti. Non tutti, perché, come vi ho detto prima, secondo la parola del Signore ci saranno coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore Gesù Cristo. Dunque non vi fate ingannare da coloro che sostengono il cosiddetto rapimento segreto, perché veramente questi turbano gli animi. Cosa hanno fatto questi in fin dei conti? Hanno suddiviso la venuta del Signore Gesù Cristo dal cielo in due fasi. La prima fase segreta per prendere la sua Chiesa, la seconda, dopo alcuni anni, sarà visibile a tutti, e avverrà per instaurare il regno millenario sulla terra. È una favola, è una cosa inesistente questa suddivisione del ritorno di Gesù in queste due fasi, così come la presentano costoro, peraltro la maggior parte delle chiese evangeliche, è un'invenzione, qualche cosa che non ha alcun fondamento nella parola del Signore. Sono stati presi dei passi da costoro e sono stati appunto spiegati male. E sono stati spiegati male. E appunto uno di questi passi spiegati male è al capitolo 5 di Prima Tessalonicesi. E Paolo lo cita, cita queste parole nel momento in cui deve parlare dei tempi e dei momenti della venuta del Signore Gesù Cristo, quando dice: non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Ora, queste parole, il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte, appunto, vengono prese dai sostenitori del cosiddetto rapimento segreto per avallare la loro dottrina, cioè per dire: vedete, qui c'è scritto che il Signore verrà come viene un ladro nella notte, quindi può venire in qualsiasi momento. Apparentemente sembrerebbe che il ragionamento fila, sembrerebbe che costoro abbiano ragione, ma fratelli, è solo una vana apparenza, perché qui l'apostolo Paolo ha detto che il giorno del Signore sì verrà come viene un ladro nella notte, ma bisogna vedere per chi verrà come viene un ladro nella notte, perché verrà come viene un ladro nella notte non per coloro che lo aspettano, quindi per coloro che sono del giorno, per coloro che camminano nella luce, ma verrà come viene un ladro nella notte per quelli che camminano nelle tenebre, che sono delle tenebre, che sono della notte. Vedete? È così, fratelli. Infatti dice che non scamperanno affatto. Ma di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Sta parlando dei santi? No! Sta parlando di quelli di fuori. Infatti, vedete cosa dice? Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie la donna incinta. Ma di chi sta parlando qua? Degli uomini del mondo, che diranno pace e sicurezza, di quelli che non sono del Signore. Allora all'improvviso una ruina verrà loro addosso e non scamperanno affatto. Certo, per costoro verrà come viene un ladro nella notte il giorno del Signore. Ma voi, fratelli, notate, fratelli, questo ma voi. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, vedete? Quindi quelli sono nelle tenebre. Vedete, allora, ve lo ripeto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Cosa significa? Che quelli di cui ha parlato poco prima sono nelle tenebre. Quindi, coloro che non scamperanno affatto, coloro su cui subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, sono quelli che sono nelle tenebre. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Quindi, quelli là sì, ma voi no. Perché infatti vedete cosa dice? Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, sicché quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro. Perché? Perché Paolo dice: quel giorno coglierà a guisa di ladro quelli che sono nelle tenebre, ma non voi che siete nella luce. Voi che siete figlioli di luce, voi che siete figlioli del giorno. Comprendete, fratelli del Signore, dunque, per chi verrà come viene un ladro nella notte, per quelli che sono nelle tenebre. Ma noi non siamo nelle tenebre, fratelli del Signore. Noi non siamo della notte, noi siamo del giorno. Noi siamo figli di luce, perché Dio è luce. Il nostro Padre Celeste è luce, quindi noi siamo figli di luce. Non camminiamo nelle tenebre, abbiamo la luce della vita, grazie a Dio. Ecco perché la scrittura ci esorta a non dormire, come gli altri. Come gli altri. Chi sono gli altri? Sono quelli di fuori che dormono. E allora il giorno del Signore per loro verrà come viene un ladro la notte. Allora noi non dobbiamo dormire, dobbiamo vegliare, essere sobri. Vedete, fratelli del Signore, dobbiamo vegliare, fare la guardia, fratelli del Signore. Questo vuole il Signore. Gli altri dormono, ma noi no. Loro sono della notte, Dormono di notte, si inebriano di notte, ma noi che siamo del giorno, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere sobri, dunque dobbiamo essere temperati nel mangiare, nel bere, dobbiamo essere temperati in ogni cosa, fratelli del Signore, Avendo rivestiti la corazza della fede, dell'amore, preso per elmo la speranza della salvezza. Vedete? Ancora una volta si parla di salvezza, la speranza della salvezza, appunto, perché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quello che si vede non è speranza. Allora noi che cosa stiamo sperando? Qualcosa che ancora non vediamo, appunto la redenzione del nostro corpo, che avverrà quando Gesù verrà dal cielo, quando Gesù discenderà dal cielo. E questo perché, fratelli, Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Cristo Gesù. Vedete dunque, ancora una volta si parla di salvezza, si parla anche di un destino, si parla di un destino. che Dio ha formato per noi, eh? Che Dio ci ha destinati, fratelli, ci ha destinati. Non ci siamo autodestinati noi, eh? Mi piace sapere, mi consola sapere che Dio ci ha destinati, eh? Una cosa meravigliosa. Ci ha destinati ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo. Che bello sapere, che consolazione sapere che siamo stati destinati da Dio. Alcuni dicono non esiste il destino. Certo, non esiste il destino. Non esiste il destino per i ciechi. Eh? Non esiste il destino per i ciechi. È come uno che si trova, che vi posso dire io, a Manhattan, là, a New York, e dice i grattacieli non esistono. Come non esistono i grattacieli? Ma che sei cieco? Uno gli potrebbe, gli direbbe, ma che non li vedi i grattacieli? E così è quelli che non vedono il destino che Dio ha formato per noi nella Bibbia, sono ciechi. Ciechi, ciechi, il destino se lo crea l'uomo. Come se lo crea l'uomo? Ma se qui c'è scritto che Dio non ci ha destinati a dire, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, vuol dire che il destino l'ha formato il Signore? Non vi pare? Il Dio ci ha destinati, infatti il Signore ci ha predestinati, destinati innanzi. Anche questo mi piace veramente, mi piace molto, mi consola molto, che sapere che il Dio ci ha predestinati, sì, predestinati, fratelli del Signore, predestinati ad essere adottati come suoi figlioli in Cristo, per mezzo di Cristo. Ma vi rendete conto? Mi rammarico nel pensare che, nel considerare come tanti sono riusciti a nascondere la predestinazione a tante chiese. Proprio gliel'hanno nascosta, gliel'hanno fatta sparire proprio davanti agli occhi. È impressionante questo, è impressionante. Certo, devo dire che una parte della colpa ce l'hanno coloro che vengono, che diciamo i membri di chiesa, perché non si sono premurati a investigare le scritture. Non ce l'hanno solamente quelli che insegnano le falsità, perché è vero che tanti pastori hanno nascosto la predestinazione alle chiese, però è anche vero che tanti credenti se la sono fatta nascondere, hanno la loro misura di colpa, perché è nella Bibbia. Non è che il credente può dire che quello di cui il pastore non aveva mai parlato non è nella Bibbia, no, è nella Bibbia, quindi ha una misura di colpa, perché chiaramente non ha investigato le scritture, non ha considerato la parola del Signore, quello che dice la parola di Dio. Ha preso con superficialità la parola di Dio, si è messo a leggere 4-5 versetti, quelli che più gli piacevano, ma per il resto ha ignorato. Quindi la colpa è anche di coloro che si sono fatti ingannare, di coloro a cui veramente è stata nascosta la predestinazione, che esiste, certo che esiste. Se la scrittura dice che Dio ci ha predestinati, esiste la predestinazione. E quindi vedete, fratelli, noi siamo stati innanzi destinati da Dio ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, siamo salvati, intendiamoci, noi siamo salvati. Infatti dice l'Apostolo Paolo ai santi di Efeso, dice queste parole, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Vedete, dunque, noi siamo stati salvati dal peccato, la nostra anima è salva per la grazia di Dio, perché siamo in Cristo, perché abbiamo la fede in Cristo, quindi non vi è alcuna condanna per noi, il Signore ci ha giustificati, però c'è una salvezza a venire che ancora si deve compiere, ed è la salvezza del nostro corpo. Ecco perché aspettiamo il Signore, capite? Vi ricordo le parole dello scrittore agli ebrei, al, agli ebrei, quando dice appunto che apparirà una seconda, Gesù apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. E questa salvezza noi bramiamo. Questa salvezza noi bramiamo, perché ad essa siamo stati destinati, fratelli. Chiaramente c'è un'unica salvezza, tutta naturalmente assieme, è la piena, praticamente la piena redenzione. La piena redenzione. La piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Dunque, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vegliare, fratelli, dobbiamo vigilare, stare fermi nella fede fino alla fine. Fino alla fine. Dunque, conservare la fede nel Signore nostro Gesù Cristo fino alla fine. Per poter, dunque, essere partecipi della gloria che sarà manifestata verso di noi. Per ottenere la redenzione del nostro corpo. Dunque, tutto ciò fa parte del piano preparato da Dio. Che piano glorioso, che piano glorioso, che mente, fratelli, che mente che ha il Signore, che mente. Chi ha conosciuto la mente del Signore? Cioè, vi rendete conto che questo è un piano, un disegno formato da Dio? Questo disegno mica l'hanno formato gli apostoli, mica l'hanno formato i profeti. Questo disegno l'ha formato Dio. E noi siamo stati inseriti da Dio in questo disegno. Questo è meraviglioso e glorioso. E questo, fratelli, ci deve spingere a lodare, glorificare il Signore, a esaltarlo, a celebrarlo. Ma non è un disegno meraviglioso questo? È un disegno meraviglioso, fratelli, è un disegno meraviglioso. E sapere che il Signore veramente ci ha destinati a far parte di questo disegno, cioè non può che rallegrarci, non può che farci esultare. Farci esultare. A noi ci chiamano fanatici perché ci vedono esultare per queste cose. Ci chiamano fanatici. Ma io dico tante volte, ma c'è gente che per un gol, quando praticamente due squadre di calcio si incontrano, no? Quando l'attaccante di una squadra, o comunque l'attaccante, comunque quando un giocatore fa gol, cioè butta il pallone, no? dietro il quale corrono, al quale danno i calci. Allora, quando un giocatore della squadra butta quel pallone dentro la rete, si sente un boato allo stadio, e mica solo allo stadio. Ma anche nelle case, qui a Roma, noi, quando gioca la squadra di questa città, o una delle due, comunque sì, che fanno gol, ma qui veramente si sentono delle urla, proprio, la gente sembra che impazzisce dalla gioia. Dico io, la gente del mondo per un gol si esalta, grida, celebra i propri giocatori, la propria squadra. Ma dico io, fratelli, ma davanti a questo disegno meraviglioso che ha formato il Signore, ma quanto più noi dobbiamo giubilare, gridare dalla gioia, fratelli. Talvolta veramente, la gente del mondo si rallegra per la vanità, e i credenti non si rallegrano per la verità. Anzi, ci sono cosiddetti cristiani, ci sono cosiddetti cristiani che quando la loro squadra fa gol, come li vedete che saltano? Come li vedete che saltano dalla gioia, gridano per le cose del Signore. Non gli fa né caldo né freddo, gente tiepida, sapete? Gente che si esalta per le cose del mondo, per la vanità, no? per ciò che passa, per la carnalità, per la mondanità. Come si esaltano, come si esaltano, come ci tengono appunto a far sapere che la loro squadra ha fatto gol, ha vinto a destra, a sinistra, tutte queste cose. Ma a noi che ci interessa? A noi ci interessano le cose del Signore. E invece per le cose del Signore, questi cosiddetti cristiani, tu gli parli con tanto di entusiasmo, con gioia, ti guardano, come dire, ma questo qua da dove viene? Come da dove vengo? Come da dove vengo? Siete voi! Siete voi! Da dove venite? Chi siete? Voi dormite! Voi che un giorno avete creduto nel Signore, vi siete addormentati! Camminate nelle tenebre perché vi entusiasmate per la vanità, per la carnalità, vi dovete svegliare perché dormite. Ecco cosa dovete fare, vi dovete vergognare perché esultate come quelli del mondo per le cose del mondo. Ma esultate, mettetevi a esultare per le cose di Dio, per la salvezza che deve essere rivelata nei nostri riguardi. Esultate, sì, esultate per la resurrezione dei morti che deve venire. Esultate per le cose che sono scritte nella Bibbia. Esultate per questa, per questa non volete esultare. E ci prendete a noi per fanatici, avete pure la sfacciataggine di definirci fanatici. Ebbene, se questo vuol dire che siamo contenti di essere etichettati come fanatici, perché noi non stiamo facendo altro che rallegrarci nel Signore, giubilare, stiamo giubilando nel Signore, stiamo celebrando la parola del Signore, stiamo esaltando i disegni del Signore, stiamo sì esaltando i disegni del Signore, la parola di Dio. Sì, siamo contenti di essere definiti fanatici, per noi è motivo veramente di vanto nel Signore, ecco, ci gloriamo nel Signore, proprio, anzi ci rallegriamo nel Signore di essere etichettati proprio fanatici, Sì, ma appunto, fanatici per che cosa? Per le cose del Signore, certamente non per un pallone, Non per un pallone, O per un cantante del mondo, Che canta magari mezzo drogato o ubriaco, per questo, per cantanti, fornicatori, adulteri, omosessuali, perversi, No, a noi non ci interessano. Voi esultate per costoro, Peggio per voi, ma peggio per voi. Vi siete messi a correre dietro il vento, la scrittura dice che il Signore ci ha riscattati dal vano modo di vivere col suo prezioso sangue, ci ha riscattati, e voi che avete fatto? Siete tornati al vano modo di vivere, al vano modo di vivere, vergogna, vi dovete vergognare veramente quando io considero veramente queste cose gloriose e meravigliose, che vanno proclamate, che vanno gridate, e questi qua invece che cosa vanno, si esaltano, per che cosa si rallegrano? Per la vanità. Che vergogna vedere persone che si dicono discepoli di Cristo, e che vivono, parlano, ragionano come quelli del mondo, non c'è alcuna differenza. Ma non c'è alcuna differenza. Ecco perché poi quando ci sentono parlare a noi delle cose del Signore ci vedono come delle bestie rare, come delle persone che vengono da qualche pianeta, come una sorta di extraterrestri. Noi non siamo extraterrestri. Noi siamo persone che abitano sulla faccia della terra. Però la nostra cittadinanza è nei cieli. Capite? La nostra cittadinanza è nei cieli. La nostra cittadinanza non è sulla terra, noi siamo del Signore e noi aspettiamo il Signore dal cielo per la nostra salvezza, e al solo pensiero che Gesù scenderà dal cielo per risuscitare i morti in Cristo, per trasformare quelli che saranno trovati viventi, noi ci esaltiamo, noi ci rallegriamo, noi giubiliamo al solo pensiero, già, sì, e chiamateci fanatici, ma a noi che ci importa di quello che dite voi, massa di gente che dormite, massa di insensati che preferite andare dietro le favole anziché abbracciare la verità, che preferite correre dietro il vento, Invece di correre l'arringo che ci sta dinanzi, vergognatevi, vi dovete solo che vergognare, poi avete la sfacciataggine di andare al culto e dire i miei, cantare i miei anni più belli li voglio spendere per te mio Signore, ma dove, ma dove, ma cosa state facendo? Ma guardatevi bene, esaminate voi stessi e vi renderete conto che i vostri anni li state spendendo dietro la vanità, dietro la vanità. State sprecando denaro, tempo, energie, non vi dovete fare altro che vergognare, camminate in maniera indegna di Cristo, eh? E poi naturalmente i cattivi siamo noi, che vi riprendiamo. Ma chiamateci pure cattivi, a noi non ci interessa niente, dovrete rendere conto al Signore, arriva quel giorno, arriva il giorno della resa dei conti, poi arriva, badate bene ai vostri passi, badate bene alle vostre vie, il nostro Dio è un Dio giusto, sapete, un Dio che flagella, castiga, ma voi cosa pensate, di farla franca? Risvegliatevi, uscite dalle tenebre, cominciate a camminare nella luce, quando vi si guarda negli occhi avete le tenebre, avete capito? Perché camminate nelle tenebre, camminate nelle tenebre, sì vabbè andate al culto, cioè che significa? Ma che significa? Siete come i cattolici romani, siete, che andate a messa, che vanno a messa, se fanno il segno della croce, prendono un po' di acqua benedetta, e poi tornano a casa. Pensando di aver fatto il, diciamo, il compito domenicale, il compito del cristiano, voi siete diventati gli stessi, cambia il locale di culto, semplicemente cambia il locale di culto, per il resto praticamente avete la stessa mentalità, andate anche voi alla messa, quella evangelica però, che vi viene ministrata non da un prete, ma da un pastore, che assomiglia naturalmente a un prete. Molti pastori evangelici assomigliano sempre di più a dei preti. Oh, ma anche come parlano, Ma proprio, si assomigliano proprio. Sembrano veramente dei gatti siamesi, proprio i gemelli, sembrano gemelli proprio talvolta. Ci sono pastori che se voi mettete vicino a dei preti, si assomigliano, in una maniera impressionante. Ma com'è questa somiglianza? Com'è questa somiglianza? La massoneria li rende simili. La massoneria rende simili i preti ai pastori, i pastori ai preti. Già, a filosofia massonica. Poi ti vengono a dire, noi non abbiamo niente a che fare con la massoneria. Ma non lo vedete che siete pregni di massoneria, dalla testa ai piedi. Vi manca solo il grembiule. Per il resto parlate, ragionate come i massoni. Ma che volete? Ma come vi dobbiamo chiamare? Noi vi chiamiamo massoni. Senza il grembiule? Perché non lo sappiamo se avete il grembiule. Perché sicuramente ci sono diversi di voi che il grembiule ce l'hanno, Però, comunque sia, la mente del massone ce l'avete, quindi quando anche non aveste il grembiule del massone, ma certamente siete massoni spiritualmente, E quindi, dove vanno costoro? Vanno qua, vanno lì nelle cattedrali evangeliche, vanno a sentire il loro ben amato pastore, che gli dice sempre quattro cose, diciamo, piacevoli da sentire, e che gli fa fare tutto quello che vogliono, che li fa vivere come vogliono loro, Quindi, li fa camminare nelle tenebre, che vergogna, i figlioli della luce devono camminare nella luce, non nelle tenebre, fratelli del Signore, stiamo attenti, perché la venuta del Signore è vicina, guai a quelli che saranno trovati nelle tenebre, Attenzione, fratelli, perché per quelli che sono nelle tenebre, il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Eh sì, e ci sono molti che si dicono cristiani che camminano nelle tenebre, per loro il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte e non andranno col Signore, rimarranno sulla terra, è così, non saranno trasformati in quel giorno, non sperimenteranno la salvezza del loro corpo, fratelli, d'altronde le esortazioni degli apostoli credo che siano sufficientemente chiare, no? O non sono chiare? Per noi sono chiare come la luce del sole, fratelli. Quindi noi che siamo figlioli di luce, noi che siamo del giorno, figlioli del giorno, camminiamo nella luce, Camminiamo nella luce, fratelli, camminiamo nella luce. Come diceva l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Vedete? Che fanno molti invece? Fanno proprio il contrario. Fanno il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura. Si svestono del Signore Gesù, hanno cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Ecco che cosa fanno. Camminano come quelli che camminano di notte, nelle tenebre, altro che, infatti, si danno alle gozzoviglie, alle ebbrezze, lussure, lascivie, contese ed invidie. Esattamente, vivono come quelli del mondo, per questi il giorno del Signore verrà come un laccio sopra di loro, verrà come viene un ladro nella notte, non scamperanno, fratelli. Quindi, gli ammonimenti degli apostoli, teniamoli sempre davanti ai nostri occhi, fratelli. Teniamoli sempre davanti ai nostri occhi. Io lo so che ci sono molti che questi ammonimenti li hanno deciso di toglierli davanti agli occhi dei santi, ma per quanto sta in me, per quanto sta in noi, fratelli del Signore, sappiate che noi faremo fino alla fine il nostro dovere, vogliamo farlo fino alla fine, vogliamo che veramente voi abbiate sempre davanti ai vostri occhi gli ammonimenti degli apostoli, perché solamente in questa maniera sarete veramente trovati pronti al ritorno del Signore, se tenete conto degli ammonimenti del Signore, se fate quello che dicono gli apostoli del Signore ci hanno ordinato, fratelli, di dimorare in Cristo, di dimorare in Cristo. Infatti, dice Giovanni, ed ora figlioletti dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla Sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna. Vedete, dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo significa osservare i Suoi comandamenti e osservare i Suoi comandamenti ovviamente significa attenersi al bene e abborrire il male. Vi ho detto prima come praticamente quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, ha detto praticamente la stessa cosa, rivestitevi del Signore Gesù, è chiaro, sono espressioni alla fine che diciamo si equivalgono, hanno pressoché lo stesso significato. Vedete già Giovanni cosa dice nella sua prima epistola, figlioletti dimorati in Lui affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna. Quindi questo cosa significa? Che se uno smette di dimorare in Cristo, quando Gesù apparirà, si ritirerà dal Signore Gesù coperto di vergogna. Capite? Capite quanto è importante dunque dimorare in Cristo, che significa osservare i Suoi comandamenti? È importante, fratelli. State molto attenti a quelli che fanno passare l'osservanza dei comandamenti del Signore per una cosa, voglio dire, irrilevante, non importante. State attenti, quelli vi conducono alla perdizione. Vi conducono alla perdizione, non hanno assolutamente cura di voi, non gli interessa niente di voi, fratelli. Voi leggete l'Epistola degli Apostoli e vi renderete conto quanto gli Apostoli ci tenevano ai Santi, erano pronti a dare la loro vita per i Santi, fratelli nel Signore, per amore degli eletti. Vi rendete conto? Questi qua non danno nemmeno un'unghia per gli eletti, nemmeno un'unghia, altro che la vita. Questi vogliono dagli eletti tutto, soldi, i soldi, vogliono tutto, tutto significa soldi, capite? Perché è l'unica cosa che gli interessa. Poi per il resto, parli di santificazione, questi qua non ne vogliono sentire parlare. La santificazione praticamente per molti pastori è dannosa alla Chiesa, avete capito? Questi qua sono guide che menano in perdizione le anime. Attenzione, uscite da queste chiese, fratelli, separatevene immediatamente, perché questi sono impostori. Questi non hanno cura di voi, non gli interessa niente di voi, fratelli del Signore. Se andate in cielo, andate all'inferno, a questi non gli interessa proprio niente, a loro gli interessa solamente il denaro, costruire le loro cattedrali, diventare famosi, ricchi e potenti. Via da queste chiese, via, mettetevi in salvo al monte dell'Eterno, mettetevi in salvo, fratelli nel Signore. La situazione è drammatica, sapete, Molte chiese sono in mano a pastori che non sono nemmeno credenti, capite cosa significa, Che non sono nemmeno credenti o che un giorno erano credenti e poi si sono sviati dalla fede. Attenzione, fratelli nel Signore, attenzione, la situazione è drammatica. E a questi qua di voi non interessa proprio niente. A noi ci interessa invece. Ci interessa che voi dimoriate fino alla fine in Cristo, affinché quando Cristo apparirà voi abbiate confidenza alla sua venuta, non abbiate da ritirarvi da lui coperti di vergogna. Ecco perché vi esortiamo, vi scongiuriamo a camminare in maniera degna di Cristo Gesù. Sì, affinché quando egli apparirà, voi otteniate appunto la redenzione del vostro corpo. Dunque, fratelli, rimanete saldi, fermi fino alla fine. Il giorno del Signore s'avvicina. Il giorno del Signore s'avvicina, fratelli. Ve l'ho detto, ve lo ripeto. Il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.